Una profezia che non leggiamo spesso, un libro che non trattiamo quasi mai, un profeta degli anni fra 520 e 440 avanti Cristo, non abbiamo una data precisa, però stiamo parlando del periodo dopo il ritorno in Gerusalemme, in Israele, dopo della cattività babilonese, quindi dal momento in cui Ciro mandò indietro tutti gli israeliti dalla cattività, nell'anno 539 più o meno avanti Cristo, il suo editto uscì. Ma prima del libro di Malachi, che è quello che conclude il nostro Antico Testamento intorno a 400 avanti Cristo. E come sappiamo, da 400 avanti Cristo fino alla nascita di Cristo, Dio è silenzioso, non parla più ad Israele, non manda nessun profeta, non manda nessun oracolo, nessuna parola. C'è silenzio da Dio per 400 anni, come una punizione per il suo popolo, per tutti i loro peccati, che loro hanno rifiutato tornare al Signore. E quindi questa profezia che tratteremo stamattina è stata data appena prima di questo periodo. Una delle ultime cose che il popolo ebraico avrebbe letto dal Signore è questa profezia, sarebbe rimasta con loro come una specie di castigo per questi 400 anni in cui Dio non parlerà più con loro, ma anche come una promessa da Lui verso di loro che un giorno tornerà da loro e compierà ogni sua promessa che aveva fatta a loro durante il periodo delle scritture, ogni cosa che aveva detto in passato. Zaccaria capitolo 9 è quello che tratteremo stamattina e spero che diventi ovvio il motivo per cui trattiamo questo brano e per il motivo per cui abbiamo letto da Marco stamattina, che arriveremo a Marco verso la fine. Ma quello che abbiamo letto da Marco in realtà viene proprio da questo brano. La profezia di Gesù che entra nella sua città sull'asino viene da questa profezia. Il contesto in cui si trova, dobbiamo considerare tutto il capitolo 9, oggi i 17 versetti, per comprendere bene non solo quello che Gesù sta facendo in quel momento, ma anche la risposta del popolo. Come mai, quando Gesù entra nella città in questa maniera, come abbiamo letto nel capitolo 11 di Marco, come mai loro rispondono nel modo in cui risposero? Qual era il motivo della loro azione, del loro risposto, vedendo Gesù su un asino che entra nella città? Ovviamente possiamo dire sì, cioè, perché Dio gli ha fatto fare così. Sì, è vero. Perché loro non capivano completamente quello che stava... Questo è anche vero. Però c'è un motivo per questa risposta e lo troviamo in Zaccaria capitolo 9. E dividiamo questo in tre parti, questo capitolo. E diventerà molto chiaro il motivo per le divisioni mentre leggiamo. Ne stiamo leggendo Zaccaria capitolo 9. Dal primo versetto, Zaccaria disse: oracolo, la parola del Signore va contro il paese di Adrak e si ferma sopra Damasco. Poiché il Signore ha l'occhio su tutti gli uomini e su tutte le tribù di Israele. Essa si ferma pure sopra Camat, ai confini di Damasco, su Tiro e Sidone, perché sono così sagge. Tiro si è costruita una fortezza, ha ammassato argento come povero e oro come fango di strada. Ecco, il Signore si impadronirà di essa, getterà la sua potenza nel mare ed essa sarà consumata dal fuoco. Ascolan lo vedrà e avrà paura, anche Gaza, e si torcerà dal gran dolore. E così Ecron, perché la sua speranza sarà delusa. Gaza non avrà più re e Ascolan non sarà più abitata. Dei bastardi abiteranno in Ashdod e io annienterò l'orgoglio dei Filistei. Toglierò il sangue dalla bocca del Filisteo e le abominazioni dai suoi denti. Anche lui sarà un residuo per il nostro Dio, sarà come un capo in Giuda ed Ecron come il Jebuseo. Io mi accamperò attorno alla mia casa per difenderla da ogni esercito. Da chi va e chi viene, nessun esattore di tributi passerà più da loro, perché ora ho visto con i miei occhi. E preghiamo, Padre, ti ringraziamo per la tua parola, che possiamo leggere, che possiamo studiare insieme, che possiamo cercare di comprendere non solo il tuo piano generale per tutto il mondo, ma anche il tuo piano riguardo al tuo popolo Israele, il tuo piano riguardo al tuo popolo, la Chiesa. E ti ringraziamo perché anche nell'Antico Testamento possiamo trovare le cose che riguardano noi fino ad oggi, che hai scritto la tua parola in modo fuori tempo, che non tratta un periodo o un altro, ma tratta tutto il periodo degli uomini, e che possiamo leggerla, metterla in pratica e sapere che stiamo seguendo la tua volontà quando lo facciamo. Ti ringraziamo per questa domenica che ci hai dati, un'opportunità di ricordarci della tua risurrezione, anche se non è la domenica della Pasqua. Ogni domenica è la nostra opportunità di ricordarci e celebrare questa risurrezione e ringraziarti, innalzarti per essa. E ti ringraziamo per che abbiamo la libertà nel nostro paese di venire insieme in pace, senza paura, per studiare insieme la tua parola. Aiutaci in questi momenti di concentrarci su quello che conta di più, sulla tua parola, e di onorarti in quello che facciamo affinché tu sia innalzato, il tuo nome sia innalzato fra di noi. Nel nome di Gesù Cristo preghiamo. Amen. Oracolo. Cosa vuol dire questa parola oracolo? È un editto che viene direttamente dalla voce del Signore, una profezia. Dio stesso parla e dice, e ovviamente sta parlando attraverso il suo profeta, in questo caso Zaccaria, e leggiamo questa parola oracolo ben tre volte nell'Antico Testamento, la parola dietro a questo. Magari nella nostra traduzione abbiamo più volte questa parola, ma leggiamo due volte in Zaccaria, una volta in Malachia, questa parola. E lui sta dicendo, ecco, questa è la parola del Signore. Non è la mia parola, come profeta non sto parlando, Dio sta parlando. E non è solo una dichiarazione che è la parola di Dio, ma è una parola contro un altro paese. Una parola che significa sto per giudicare. E in questo caso parla contro le città e i paesi da Siria fino ad Israele. e nomina ben 5 città in questo capitolo che lui ha qualcosa contro di loro e verrà a combattere contro di loro. Zaccaria inizia: la parola del Signore va contro il paese di Adrach e si ferma sopra Damasco. La parola stessa, e c'è un po' di ambiguità qui, se è la parola stessa che si ferma sopra Damasco o Dio stesso che si ferma sopra Damasco. Probabilmente la seconda opzione. È Dio stesso che dice: io mi fermo a Damasco. Proprio come se fosse arrivando dal nord, andando verso il sud. E dice: io mi fermerò qui per pronunciare queste parole contro Damasco, contro Adrach, contro Kamat, contro Tiro, contro Sidone e contro i Filistei. E inizio qui a Damasco, mi fermo qui, come mai? Poiché il Signore ha l'orecchio su tutti gli uomini e su tutte le tribù di Israele. Questo, come ho detto all'inizio, si tratta del periodo fra 520 avanti Cristo a 440 avanti Cristo. Chi era il regno più, diciamo, potente durante questo periodo della storia? Come? I persiani. Parliamo del re persiano Ciro, 539. Con il suo arrivo in Babilonia inizia il regno persiano. I babilonesi adesso fanno parte di questo regno persiano. E da dove prendiamo questa parola Persia? Di dove erano? La città odierna, il paese odierno di Iran. E loro arrivano. E la prima cosa che vediamo è lui combatte contro Babilonia e vince. Lui, 539, manderà indietro tutti gli israeliti, li libera, dicendo: possono tornare a casa, dà loro soldi, oro, argento, armati, tutto quello che serve per tornare in un paese che è stato abbandonato da 80 anni, quindi chi è entrato in quel paese deve essere vinto per tornare a casa. Abbiamo studiato nel passato il libro di Neemia e tutti i problemi che Neemia trovò quando è tornato in Israele, perché quando in 539 loro sono tornati, cosa hanno fatto? Qual era il loro compito principale quando sono tornati? Di fare cosa? Ricostruire il Tempio, perché Dio doveva essere al centro della vita israelita. Okay? Ma quando si sono arrivati, non hanno iniziato con il Tempio, ma con case loro, con le cose loro. Sono arrivati, hanno combattuto contro tutti quelli che sono entrati nel territorio, hanno fatto casa per loro e poi hanno detto: basta, ci siamo. E abbiamo studiato Neemia che a qualche punto il re Artaxerxes, il re persiano Artaxerxes, manda indietro Neemia con una lettera che dice: lui ha il diritto di ogni cosa, quello che gli serve sarà suo. Chiunque va contro Neemia va contro il re stesso. Okay? Quindi lui arriva più tardi, 520, 510 avanti Cristo, e inizia a spingere le persone, prima a fortificare la città, di costruire un muro intorno alla città, poi di costruire il tempio stesso. Sono arrivati e in questo periodo ancora si trovano sotto il regno dei persiani. Israele non è un paese libero. devono sottomettersi al re persiano, perché è lui che controlla la maggior parte del mondo qui, fino alla Grecia. Okay? Grecia ancora separato. E arriviamo in questo periodo, quando loro sono impadroniti da questo regno, e abbiamo la profezia di Zaccaria. E Dio inizia a parlare contro tutti questi popoli che sono rimasti nella terra a causa della disubbidienza di Israele. Ci ricordiamo che negli anni 700 a.C., 722 a.C., il regno del nord è stato portato via in cattività a causa della loro disubbidienza. E quando è successo, il loro territorio veniva ripopolato dalle persone dei paesi intorno ad Israele. Poi in 605 e poi di nuovo in 586 avanti Cristo, i babilonesi sono arrivati a portare via in cattività il resto del popolo ebraico. E chi è rimasto alla fine è stato conquistato. E nel frattempo tutti questi altri popoli, dai paesi intorno a Israele, sono arrivati in questo territorio a abitare lì. E il Signore inizia dal nord i popoli di Adrak, di Tiro, di Sidone, i popoli di Damasco, i popoli dei Filistei che sono rimasti ancora, a parlare contro di loro e contro le loro, fra virgolette, sicurezze. E lui si ferma a Damasco come un guerriero che si prepara per andare avanti. Poiché il Signore ha l'occhio su tutti gli uomini e su tutte le tribù di Israele, ha intenzione di parlare a tutti qui. Essa, la parola di Dio, ma probabilmente più preciso, Dio stesso, e di nuovo, come ho detto, questo può essere interpretato come la parola di Dio o come Dio stesso. Ovviamente la Nuova Riveduta interpreta questa come se fosse la parola di Dio. Non ho guardato alla Diodati come si interpreta questo, ma come ho detto, secondo me ha più senso interpretare questo come Dio stesso. Essa si ferma pure sopra Kamat, ai confini di Damasco, su Tiro e Sidone, perché sono così sagge. Ed è come se Dio stesso sta scherzando con quelli. Io mi fermo qui perché voi siete così saggi. Guarda, pensate così tanto di voi stessi? Vi dico cosa penso io adesso. Nel versetto 3, Tiro si è costruito una fortezza, ha ammassato argento come povere e oro come fango di strada. Si fidano delle loro ricchezze, delle loro saggezze, delle loro capacità. E non di me. E se noi pensiamo in avanti, ai tempi di Gesù, lui aveva tanto da dire riguardo a Tiro e Sidone. Infatti leggiamo più volte nel Nuovo Testamento, nell'arco di tempo dei Vangeli, questi due, il nome di queste due città. Ma versetto 4, Dio dice cosa pensa lui. Ecco, il Signore si impadronirà di essa. Getterà la sua potenza nel mare ed essa sarà consumata dal fuoco. Tu ti pensi saggio, ti pensi ricco, capace. Io prenderò la tua città e tutto quello che hai sarà gettato nel mare. Non esisterà più la tua città. Voi pensate così tanto di voi? Vi mostrerò cosa significa essere potente sulla terra, cosa significa essere re, e non ci sarete più. È un grande, grande una grande promessa contro questa città. E questo è solo l'inizio. Inizia da Tiro e Sidone, intorno a Damasco. Si ferma lì e parla contro queste città. E poi non finisce lì, solo con queste due città. Poi dice, versetto 5, Ascalon lo vedrà e avrà paura. Il più che va verso il sud, verso il territorio di Israele, verso la sua città Gerusalemme. Ascalon lo vedrà. Loro guarderanno da fuori della città e capiranno. E quale sarà l'effetto su di loro? Avranno paura. Una città, un regno, Ascalon era un piccolo regno in quella zona che si pensava sicuro, che si pensava grande, forte. Adesso avrà paura. Lo stesso Gaza. E si torcerà dal gran dolore e così Ekron, perché la sua speranza sarà delusa. Ogni paese, ogni popolo che non si spera nel Signore sarà deluso. E Gaza non avrà più re e Ascalon non sarà più abitata. Sta profetizzando la fine di questi regni. È come se Dio disse, non esisteranno più questi popoli. Non ci saranno. Dei bastardi abiteranno in Ashdod, quelli senza parenti, senza linea, persone qualsiasi. E io annienterò l'orgoglio dei filistei. Quei filistei che ci sono dai tempi antichi, che sono sempre stati contro il mio popolo, annienterò il loro orgoglio. Pensano di essere grandi, possono guardare alla loro storia. Stiamo parlando degli anni 400 avanti Cristo. Noi incontriamo i filistei nei tempi di Abramo. Parliamo di quasi 2000 anni di storia. E Dio dice, loro orgoglio finisce qui, annienterò tutto. Toglierò il sangue dalla bocca del filisteo e le abominazioni dai suoi denti. E in certo cosa intende da questa frase, ma probabilmente parla del fatto che loro offrivano sacrifici e mangiavano il sangue del loro sacrificio. Una cosa che era abominevole in Israele, che non dovevano mangiare qualcosa con il sangue ancora dentro. Una cosa che per noi è normale. Se tu vai in un ristorante e chiedi una bistecca, non è proibito mangiare la bistecca non cotta finché non ci sia più sangue dentro. Per gli israeliti invece sì, sarebbe stato proibito. Però questo popolo faceva delle abominazioni davanti al Signore, probabilmente sta parlando proprio di questo. Ma qui finisce questa parte e inizia una parte un po' interessante, perché la seconda parte del versetto 7, lui dice, anche lui, parlando del Filisteo, anche lui sarà un residuo per il nostro Dio. Sarà come un capo in Giuda ed Ekron come il Jebuseo. Che Dio già dall'Antico Testamento sta dicendo al popolo, ci saranno le persone che verranno dagli altri paesi che faranno parte del popolo di Dio. Una cosa che gli israeliti non avevano capito. Quando arriviamo al Nuovo Testamento vediamo che loro pensavano degli altri come fuori dal piano di Dio completamente. Non c'era Israele e c'era il resto. E se uno non diventava israelita non poteva fare parte del popolo di Dio. Ma qui è come Dio sta dicendo con parole chiare, non è così. anche il Filisteo, colui che era contro di me, che faceva le cose abominevoli contro di me, sarà come residuo per me. Sarà come un capo in Giuda. Ed Ecron, quest'altra città, quest'altro paese, sarà come il Jebuseo, parte del popolo ebraico. Iniziamo a vedere un tempo ancora futuro a loro che Dio sta parlando di fare qualcosa di diverso, qualcosa di strano, di non solo trattare il popolo ebraico, ma anche le nazioni. Ed è in questo contesto che arriviamo finalmente alla profezia compiuta da Gesù in Marco capitolo 11. Perché abbiamo questo oracolo contro gli altri, contro le altre nazioni, ma poi abbiamo la grande promessa di Dio. Versetto 8 inizia: io mi accamperò attorno alla mia casa per difenderla da ogni esercito. Da chi va e chi viene, nessun esattore di tributo passerà più da loro, perché ora ho visto con i miei occhi, io mi accamperò attorno alla mia casa, a Gerusalemme, al mio tempio. Io abiterò lì, in mezzo al mio popolo, per proteggerla, per difenderla, e nessuno da fuori che non fa parte di quel popolo ci passerà mai. E iniziamo a comprendere un po' più cosa intende Dio da questa promessa, da questa profezia, e cosa stava facendo veramente Gesù quando si è seduto su quell'asino e entrò nella città di Gerusalemme. Perché in questo contesto, appena dopo, esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, egli è giusto, vittorioso, umile, in groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Le parole citate da Marco, ecco, il tuo re viene a te. Allora ci dobbiamo fermare e ci dobbiamo chiedere cosa intendeva Gesù da questa azione. Cosa stava dicendo quando si è montato su quell'asino? Cosa stava dicendo al popolo riguardo a se stesso? Perché sì, noi spesso parliamo, questo è il momento in cui Gesù dice esplicitamente al popolo, è il re. Ed è questo è vero. E sta dichiarandosi il loro Messia. E questo è vero. Ma è molto più di solo questo. Sta dicendo di essere il Signore dell'Antico Testamento, il Signore della profezia di Zaccaria, colui che viene da Damasco e annienterà tutti i nemici di Dio, che si stabilirà nel Tempio di Gerusalemme e proteggerà il suo popolo in quella città. Sta annunciando il suo regno terreno. E quando Gesù si monta sull'asino, non è un semplice dichiarazione, io sono il Messia, io sono il re, colui che viene a salvarvi, dichiara di essere proprio all'inizio del suo regno terrestre. Questo è il momento in cui il suo regno inizia. E non sto dicendo che non ci sarà un regno millenario, non voglio essere frainteso qui. Quello inizierà più tardi. Ma sta dicendo a questo popolo, questo è mio regno, è mio territorio, il mio popolo, e io proteggerò tutti. e io farò quello che avevo detto di fare in Zaccaria. Io farò, versetto 10, sparire i carri di Efraim, i cavalli da Gerusalemme, e gli archi di guerra saranno distrutti. Egli parlerà di pace alle nazioni, il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e dal fiume sino all'estremità della terra. C'è un motivo per cui le persone in quel momento iniziarono a gridare Osanna, sia benedetto colui che viene nel nome del Re, perché lui si stava dichiarando il Re, colui che doveva venire, colui che doveva regnare, colui che doveva salvare il popolo, non soltanto dai loro peccati, ma da ogni problema fisica, da ogni nazione che li faceva schiavi. E allora mettiamo tutto nel contesto del primo secolo. Per loro stava dichiarando che stava per combattere i romani e mandarli fuori dal loro paese. E quindi il popolo arriva e grida, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco il nostro Re, colui che ci libererà da questa oppressione. Ed è solo quando viene chiaro a loro che questo non succederà, che non è venuto in quel momento per fare proprio questo, che loro inizieranno a dire, allora non ci serve. Questo Re è inutile, non è nostro Messia. Non sta facendo quello che noi pensiamo che dovrebbe fare. Ma in questo contesto, nel contesto di Dio che viene a abitare al centro della sua città, che il popolo sente questa profezia, esulta grandemente, manda grida di gioia. Il tuo Re viene a te. E non finisce qui. Come ho detto, noi dobbiamo trattare tutto il contesto di questo brano dell'Antico Testamento, tutto il capitolo di Zaccaria 9, perché questa promessa si trova in mezzo a due cose. Prima il giudizio contro queste città, e poi dopo c'è la promessa di pace, la promessa di protezione da Dio. Per te, Israele, versetto 11, a motivo del sangue del tuo patto, io libererò i tuoi prigionieri dalla fossa senza acqua. Tornate alla fortezza, voi prigionieri della speranza. Anche oggi io ti dichiaro, ti renderò il doppio. Poiché io piego giura come un arco, armo l'arco con Efraim, ed ecciterò i tuoi figli, o Sion, contro i tuoi figli, o Lavan, e ti renderò simile alla spada di un eroe. E parla come guerriero, io combatterò contro tutti i nemici e tutti saranno distrutti. Il Signore apparirà sopra di loro e la sua freccia partirà come il lampo. Il Signore Dio suonerà la tromba e procederà con l'uragano del sud. Il Signore degli eserciti li proteggerà. Essi mangeranno, copesteranno pietre di fionda, berranno, timutteranno come il vino, saranno pieni come coppe per offerte, come gli angoli dell'altare. Il Signore, il loro Dio, li salverà in quel giorno, come il gregge del suo popolo, perché saranno come pietre di un diadema che rifulgeranno sulla sua terra. Poiché come sarà buono, come sarà bello, il grano farà crescere i giovani e il mosto le vergini. Ed è di nuovo in questo contesto che loro stanno vedendo questo momento storico, che Gesù si monta sull'asino, entra nella città e loro stanno pensando a tutto questo. Non soltanto ad una piccola profezia qui che un re arriverà così, ma su tutto questo. E questo popolo che è stato oppresso da, a questo punto, 500 anni, vede questa profezia, vede questo uomo che entra così, pensa a questa profezia di Zaccaria e dice: è il momento, saremo finalmente liberi. Liberi da Pilato, liberi da Erode, liberi dai Romani. E ogni popolo intorno a noi non esisterà più. Ci saremo noi, salvi, ricchi, con ogni cosa, pieno di ogni bontà. E allora iniziamo a comprendere meglio il loro pensiero. Come mai, quando arriva Gesù, loro subito iniziano a mettere per terra le palme? E come mai loro iniziano a gridare e accettare quest'uomo? Di nuovo versetto 9 di Marco 11: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nei luoghi altissimi, benedetto il regno che viene, il Signore che abiterà fra di noi. E così Gesù entrò a Gerusalemme, dove? Nel Tempio. Dove aveva detto di stare tra di loro in Zaccaria? In mezzo a loro, in mezzo alla città. Qual era il punto centrale della città di Gerusalemme per loro? Era il Tempio. E loro vedono questo e dicono: finalmente, finalmente abbiamo lottato. Pensano alla loro storia dei Maccabei, che lottarono contro i greci per le abominazioni fatte dai re di Grecia. Pensano ai tempi dei romani, che erano oppressi da questi romani. E adesso vedono questo, che entra proprio come la scrittura diceva. Va proprio dove doveva andare. Benedetto. Fra 6 giorni saranno delusi. Non crederanno più, perché vedranno che il Signore intende una cosa completamente diversa. Non che non deve regnare, e io sono convinto che se loro veramente avessero accettato il Signore in questo momento come il loro re, per il popolo ebraico, non solo un gruppo di loro, ma se Israele avesse accettato in quel momento Gesù Cristo come il re, lui sarebbe morto sulla croce, risorto e avrebbe iniziato il suo regno in quel momento. Però viene rifiutato e il suo regno viene rimandato. E non era una sorpresa per lui. Lui sapeva, però loro non avevano capito che questo Messia, che regnerà, che compierà ogni promessa fatta in questo capitolo di Zaccaria 9, doveva anche morire. E quando arriva il momento in cui deve morire, loro non credono più. Si vede che era una fiducia falsa. Basta che lui faceva quello che loro volevano e crederebbero. Ma dal momento che non va proprio come pensano che dovrebbe andare, si allontanano. La Domenica delle Palme celebriamo questo momento il compimento di questa profezia. E possiamo dire sì, questo viene compiuto in due momenti diversi, perché vediamo la sua presentazione come il loro re, ma non regna ancora. E questo è vero. Ma ci dobbiamo ricordare anche che Dio non tiene tempo come noi uomini. Per lui è già fatto. Già sta regnando. Perché? Perché per lui tempo non esiste. Ed è sicuro. Quello che ha detto nel passato è sicuro. Non è che aspettiamo che succeda e poi sappiamo che... No. Dal momento che ha scritto quello era già sicuro. Ma Gesù tornerà, regnerà da quella città, da quel tempio che ci sarà di nuovo. E come ha detto in Zaccaria 9, come ha detto nei suoi Vangeli, come ha detto nell'Apocalisse, tutto succederà proprio così. E quindi stamattina, mentre noi guardiamo avanti alla celebrazione della Pasqua, una cosa che è già successo, già compiuto per noi, ma che prendiamo una domenica ogni anno per celebrare questa Pasqua, ci mettiamo al posto di queste persone e ci ricordiamo quanto non sarebbe stato gioioso, bello vedere questa scena. Gesù, il Messia, promesso dai tempi antichi, che entra in città proprio come dovrebbe, sull'asino. È la gioia che ci sarebbe comprendere, questo è Lui. Ci mettiamo al posto di questo popolo, che anche se fosse solo per ignoranza che loro hanno fatto questo, ci mettiamo al posto loro e cerchiamo di comprendere la gioia di un popolo in schiavitù, sotto oppressione, che finalmente vede la sua libertà. Questa era la nostra posizione.